ha definito De Ligt un Rembrandt e Pogba un Basquiat. A questo punto le chiedo: cos'è Ibrahimovic? Che definizione diamo all'arte di Ibra?
È un Banksy, è uno che non smette a stupirti. Cioè, mentre che tu pensi che stai camminando su una strada normale, ti spunta fuori un Banksy.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ti faccio una domanda, ma Papu Gomez può giocare in Champions con un'altra squadra? Se sì, avrei un sogno: vendere Ramsey e comprare Papu Gomez alla Juventus, magari.
Su Paolo, poi voglio dire, l'altro elemento è che a me risulta che lui abbia già ricevuto un'offerta che lo pone tra i primi 20 calciatori in Europa come KPI di retribuzione. Quindi il suo amore è ricambiato sia sentimentalmente che anche con una forte riconoscenza in quella che è l'offerta che sa di avere e dalla quale noi stiamo aspettando serenamente una sua risposta. Ma la cosa più importante è che le risposte le dia in campo, perché la sua ambizione è quella di andare nei primi 5. E noi dovremo supportarlo per portarlo nei primi 5. Lui oggi non è nei primi 5, questo lo sa.
Dybala è un ragazzino viziato che non è mai cresciuto, con gran talento, che non farà mai una vera e propria carriera, non sarà mai un campione. Ciò di cui ha bisogno la Juventus, un campione che si mette a servizio della squadra, come fanno tutti i veri campioni.
Il futuro di Donnarumma è un futuro pieno di sole.
Sole su Milano?
Il sole c'è dappertutto le parti, il sole, l'importante è che ci sia il sole.
Oggi, per vostra informazione, su Milano ci sono le nuvole, non c'è il sole, domani chissà. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, che bello, martedì, ma sembra di essere a tutti convocati il weekend.
Sì, guarda, sembra un sabato, perché a parte che già oggi si gioca 18:30 Udinese, appunto. Crotone, 20:45 il derby degli Inzaghi Benevento-Lazio, che tra l'altro potremo seguire questa sera con la voce di Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao, in partenza per Benevento.
In partenza per Benevento. Però prima del radio tweet, adesso vi chiedo il radio tweet. Ieri abbiamo fatto le pennellate, secondo me siamo passati ai colpi di cannone. Tra qualche istante vi dirò anche che cosa ha detto Gasperini pochi minuti fa sul Papu Gomez. Prima di tutto voglio sapere qual è il vostro KPI di retribuzione.
Nella categoria dei giornalisti radiofonici?
Sì, se state tra i top 20, i top 5, i top 100.
Ma noi puntiamo a essere fra i primi 5 di Radio 24, vero Carlo? Mm. Questo è il nostro obiettivo, ma non siamo ancora fra i primi 5, come dice Agnelli, quindi siamo...
Noi puntiamo,
ma ci stiamo lavorando,
ci stiamo lavorando.
Noi puntiamo a essere fra i primi 5 di tutti i convocati. Che insomma,
sì.
Può essere un obiettivo ragionevole.
Essendo in tre, siamo in tre. Dovremmo esserci.
Possiamo farcela. Fatemi salutare Andrea D'Amico. Ciao Andrea.
Ciao Giovanni. Ciao. Se avete bisogno di un agente, sono qui.
Per migliorare il nostro KPI.
Sono anni che me lo dici.
Portaci in Canada. Mm. Facci sognare.
Sono anni che me lo prometti, Andrea. Sono anni che me lo prometti, che lo dici a me, a Pierluigi.
Mai dire mai.
In realtà siamo ancora
al palo.
Siamo ancora tutti come Dybala e Papu Gomez.
Siamo ancora tutti senza
scadenza. Gio, tra i primi, non mi ricordo più cos'è il KPI, quella cosa lì, perché non l'ho capita.
KPI di retribuzione.
Però è il posizionamento benissimo. Salariale.
Certo.
Meraviglioso, ma io sono ignorante, però dico che nei primi 5 c'è anche l'ascoltatore di prima, Papu Gomez alla Juve al posto di Dybala, mica male.
No, al posto di Ramsey ha detto, Dybala se lo sarebbe tenuto volentieri. Aspettate, fatemi dare prima i contatti. 800-24-0024, numero verde per intervenire in diretta. Vi aspetto da qui alle 15, quindi potete già cominciare a prenotarvi. 349-238-6666, sms e WhatsApp, anche vocali. Beh, Papu Gomez, Andrea, mi sa che è la variabile impazzita di quello che succede da qui a un mese, no? Sul mercato.
È una variabile impazzita, però secondo me, per caso non lo fa andare via a parametro zero come vorrebbe lui. Bisogna capire bene cos'è successo con Gasperini e dispiace molto. So che Giampiero comunque non vuole mai giocatori che si risparmino dal punto di vista fisico o che non diano il 100% di se stessi, e quindi quando ho letto quelle dichiarazioni che lui ha bisogno di più quantità, ho capito che probabilmente la campana dell'ultimo giro era suonata anche per il Papu.
Sì.
E lui naturalmente, per portare la squadra a quel livello lì, non può guardare in faccia a nessuno. È chiaro che un giocatore come il Papu, che ha fatto comunque la storia dell'Atalanta, ci può rimanere male. Secondo me Percassi ha provato a fare da mediatore, ma Gasperini in queste cose è integralista. Non a caso l'Atalanta fa la differenza proprio per le sue performance fisiche dei propri giocatori, altrimenti non sarebbe mai arrivata a quel livello lì.
No, ma poi per esperienza, insomma, ditemi voi che frequentate il calcio da un po' di tempo, quante volte avete visto ricomporsi rotture con scontri fisici negli spogliatoi? Rarissimo.
Ma quasi mai, Giovanni, quasi mai, e devo dirti, sono sempre cose spiacevoli, ma da circoscrivere poi alla tensione, al pathos comunque emozionale che compete un'attività come quella del calcio, che è comunque un'attività di contatto in senso lato, però è difficile ricomporre certe situazioni, anche perché il Papu aveva mercato 2 anni fa, quando comunque gli arabi avrebbero pagato molti soldi per averlo. Poi sappiamo tutti che anno incredibile ha avuto l'Atalanta l'anno scorso, con quel approdo, cioè con quella fine in Champions che poteva essere completamente diversa, e quest'anno probabilmente Giampiero non lo vede fit come vorrebbe lui, e quindi non guardando in faccia a nessuno va dritto per la sua strada.
Sì, l'Atalanta è il classico modello, Pier, dove uno vale uno. Allora vi leggo che cosa ha detto Gasperini pochi minuti fa. Prima domanda: come valuta il caso Gomez? Risposta di Gasperini: abbiamo vinto ad Amsterdam, abbiamo pescato il Real Madrid e non credo ci siano stati amichevoli. Domani giochiamo con la Juventus, è tanta roba, ma anche per rispetto per gli altri giocatori, voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. Poi fanno passare un po' di domande. Secondo tentativo, Gomez sarà convocato, risposta: se non ci sono altri tipi di problemi. Terzo tentativo: Gomez può essere una soluzione in più. Risposta un po' piccata di Gasperini: sono stato chiaro, domani incontriamo la Juventus, c'è da parlare da Gollini a Zapata, anche per rispetto, perché ci stanno mettendo tanto, voi fate tutte le considerazioni, da parte mia basta. Quindi cosa vi aspettate, che vada a Torino magari giochi, Pier?
Beh, mi aspetto che, diciamo, questa è una conferma ulteriore, empirica, dell'assoluta frattura, questo è evidente. Penso che verrà considerato come un giocatore come tutti gli altri, cioè se servirà Gasp lo porterà, magari entrerà pure. Certamente in questo momento, insomma, mi sembra che abbia altre priorità in testa, però io credo che poi alla fine gli allenatori non siano masochisti, quindi anche se questa onestamente ha tutta l'aria di una storia finita, di una storia irrecuperabile, quindi i margini di ricomposizione sono minimi. Però credo che, vista anche l'importanza della partita, se sarà utile verrà portato, anche sì, magari per evitare un ulteriore caso che già c'è.
Tanto si stanno scatenando i tifosi del Milan, che lo vorrebbero vestito di rosso nero da gennaio. Altra pennellata, altra cannonata, altra storia, insomma, chiamatela come volete. Io ho l'impressione che le parole di Agnelli su Dybala, quelle di ieri, l'avete sentite, adesso noi abbiamo scherzato sul KPI, però insomma il messaggio era abbastanza chiaro. Ho l'impressione che quelle parole assomiglino a un avvertimento estremo.
Parla
per Dybala?
Per Dybala, per chi gli sta intorno, per, insomma, fate voi.
Ma guarda, Giovanni, se posso rispondere io, Le parole di Agnelli riportano il posizionamento di Dybala un po' più in basso probabilmente delle aspettative che ha lui, ma comunque sempre molto in alto, perché comunque metterlo tra i primi 20 d'Europa vuol dire tante cose. La vedo complicata come rinnovo, lo vedo complicato per un motivo molto semplice, perché comunque, se non ricordo male, lui è scadenza a giugno 2022,
sì,
e lui adesso ha 27 anni e penso che con la prospettiva di essere libero praticamente tra un anno solare, perché a gennaio 2021 a gennaio 2022 lui potrebbe, sì, firmare gratis per qualsiasi altra squadra che, sapendo quali sono i players internazionali, consideriamo il PSG, consideriamo il Manchester United e tutto, la Real Madrid, Barcellona, possono mettere tantissimi soldi sul piatto, e la vedo, secondo me, molto ma molto complicata questo rinnovo. È per quello che l'asticella è molto alta, ma secondo me si deve alzare molto di più per non perdere Dybala, altrimenti lo devono vendere a gennaio.
Carlo?
Ma io credo che mi sono perso prima su Gasperini e la querella su Papu Gomez. Credo che la storia sia finita, sì, credo che la questione sia piuttosto semplice ed è una questione essenzialmente calcistica, mi sembra quella del Papu con l'Atalanta, perché l'Atalanta soffre un Gomez che gioca così indietro. Quanto a Dybala, anche qui la lettura mi sembra abbastanza semplice, è stato chiarissimo Agnelli ieri: noi vogliamo tenere Dybala, è un giocatore per noi importante, però non è un top player né dal punto di vista dello status tecnico né dal punto di vista dello status economico, quindi o a lui vanno bene queste condizioni o vediamo che cosa fare in futuro. Mi sembrano due letture molto chiare, poi possiamo fare un sacco di discussioni intorno a questi punti, però le letture mi sembrano chiarissime.
Sì, io però non mi sorprenderei, Pier, se si andasse verso una separazione.
No, allora, per quanto riguarda Dybala, secondo me l'ipotesi c'è e ha ragione Andrea, cioè adesso comincia ad esserci anche un elemento di tempo, di tempistica, cioè la Juve...
Attento Pier che ti ho registrato, vai.
Perché?
Perché dopo parliamo dell'effetto tempo, vai.
Oddio, non ho capito questo. Comunque no, secondo me c'è un effetto tempo dal punto di vista contrattuale, nel senso che comunque non c'è una scadenza così lontana e quindi bisogna prendere una decisione. E credo che le parole di Agnelli, che secondo me sono parole assolutamente giuste, cioè secondo me corrispondono proprio al vero. Dybala in questo momento è un buon giocatore, però non è un giocatore che può pretendere un ingaggio da primi cinque, su questo non c'è dubbio, e credo che queste parole siano una specie anche di avviso ai naviganti della serie, che o si trova una soluzione, si trova un accordo, ma alle condizioni che la Juve vuole, oppure sì, si deve cercare un'altra strada. Poi chiaramente c'è il peso contrattuale del giocatore con una scadenza non così lontana, e questo è un elemento fondamentale, perché altrimenti la Juve rischia di rimanere col cerino in mano, questo è indiscutibile. Però insomma la situazione mi sembra molto molto chiara, molto semplice. Non dimentichiamoci, questo è un giocatore che 14 mesi fa era sul mercato, anzi c'era un'offerta, la Juve l'avrebbe anche fatto partire e avrebbe preso Lukaku e magari la storia sarebbe stata completamente diversa, no? Anche degli equilibri di questo campionato, quindi è una storia molto facile da leggere, molto, molto semplice, dove secondo me o Dybala fa una scelta e in qualche modo scende a più miti consigli e insomma si mette al tavolo e ragiona su cifre un po'
oppure
più basse,
è difficile
oppure
trovare
la Juve,
condizioni.
La Juve deve monetizzare e deve cominciare a pensare di farlo, perché altrimenti rischia di trovarsi poi in difficoltà lei.
Fammi chiedere ad Andrea, solitamente quando un giocatore parla come ha parlato Dybala l'altra sera, che cosa significa quel linguaggio codificato di una trattativa complessa come questa, cioè quando dice amo questo club, vorrei restare, ma il mio procuratore è rimasto qui 2 mesi e non l'hanno chiamato.
È chiaro Giovanni che c'è un disappunto, però è anche il gioco delle parti, perché comunque quando sei un pochettino distante dalla scadenza il club magari aspetta di incontrare, quando invece sei vicino è il contrario, la gente scappa e il club si cerca, quindi queste sono schermaglie che lasciano il tempo che trovano. Io sono d'accordo con quello che diceva Pierre, ma anche aggiungendo un altro aspetto, è corretto dal punto di vista del ruolo di Agnelli come presidente e dire la valutazione di un giocatore è data anche dalle sue prestazioni, ma non solo. Nel prezzo del salario di Dybala c'è anche un fatto molto importante a livello patrimoniale ed è l'assicurazione del club, l'assicurazione della Juventus, che deve pagare per non perdere il patrimonio. Allora uno dice: quanto vale in questo momento sul mercato un Dybala se consideriamo che il Tonali di turno è stato pagato 40 milioni di euro?
Quanto vale oggi? Siamo sempre intorno agli 80. 100.
Se Belotti vale 100, Dybala...
Belotti valeva 100 2-3 anni fa.
Vabbè, diciamo 100 milioni? Diciamo 100 milioni? Allora nel rinnovo di Dybala e nel sovrapprezzo, nel gap tra il suo livello e quello che lui auspica di prendere o vorrebbe prendere, c'è anche questa assicurazione patrimoniale.
Terza e ultima storia, fattore tempo. Pier, mancano 47 giorni al momento in cui Donnarumma, sole o non sole, sarà libero di firmare a parametro zero per la prossima stagione. No, allora, se Dybala il fattore tempo comincia a essere un fattore che conta nella trattativa, io lo so che tu sei allergico al conto alla rovescia, qui però tra una rassicurazione e l'altra siamo arrivati a 47 giorni.
Hai ragione anche, no, io capiamo, riassunto delle puntate precedenti, nel mio, sai che io sono un'anima abbastanza candida, un po' naif, io semplicemente dicevo prima della chiusura del mercato, quando c'era la scadenza di Ibra, da lì a qualche giorno, che chiaramente nel priority setting, nello scegliere le priorità assolute per i dirigenti del Milan, Ibra in quel momento era più prioritario di Donnarumma. Ma non è che non ci sia un tema Donnarumma, e c'è, adesso che sono passati due mesi questo tema c'è, anche perché poi, come ricordava qualche istante fa Andrea D'Amico, più ci si avvicina alla scadenza e più le società chiamano e i procuratori scappano, e i procuratori scappano, perché chiaramente Donnarumma poi in un momento come questo ha tutte le offerte del mondo. Detto questo, io credo che questo Milan sia una cosa molto diversa rispetto al Milan di 2-3 anni fa. Quindi io credo, e da un certo punto di vista spero, non perché me ne freghi niente di dove giocherà Donnarumma, ma perché tendenzialmente mi piace quando c'è una componente un po' romantica, e secondo me è un valore anche poi per i diretti interessati, e sono curioso di sentire cosa ne pensa Andrea. Proprio da consigliere, è chiaro che se c'è un posto dove ti offrono il doppio e è un altro discorso, ma se le differenze economiche sono piccole, secondo me in questo Milan per Donnarumma può veramente valer la pena giocare, perché il progetto sta crescendo e perché lui di questo progetto è un uomo chiave, è un uomo simbolo, e secondo me a parità di soldi, ma anche con qualche soldo in meno, per un calciatore costruire un valore ideale sul fatto di un'appartenenza forte a un club, oltretutto un club importante come il Milan, secondo me ha un valore, è anche un valore economico che magari in questo momento il ragazzo non capisce. Poi ti ripeto, è chiaro che il
ragazzo chi lavora col ragazzo, perché poi questi sono tutte architetture non semplici da mettere insieme, bisogna insomma mettere insieme tante teste pensanti.
Se ti propone 5 il Milan e 15, sì, e 15 il Manchester City,
non c'è discussione.
Di che parliamo? Ma se le differenze sono differenze non così clamorose, secondo me rimanere in un club del quale si è tifoso, del quale si è simbolo, col quale si è esordito in Serie A, ha un valore, che è anche un valore in prospettiva economico, è sicuramente la costruzione di un'immagine, di una personalità di un certo tipo. Quindi io, che chiaramente non faccio il procuratore, però...
tu consiglieresti a Donnarumma di restare al Milan. Carlo, tu? Aspetta che adesso recuperiamo il collegamento con Carlo. Andrea?
Guarda, Giovanni, è abbastanza complessa la cosa, perché è chiaro che così breve la distanza tra il momento in cui lui può firmare a zero, che o il Milan, per usare un linguaggio figurato, lo fa veramente ridere e allora firma, o altrimenti ascolti tutte le alternative che ci sono sul mercato. E ti assicuro che in quel momento lì sei veramente da solo di fronte alla prospettiva di un guadagno, di fronte a una carriera da un'altra parte. Quello che conta è veramente la storia, la riconoscenza, d'accordo, però in quei momenti lì sei veramente da solo di fronte alle offerte che ricevi, e nella mia esperienza di 30 anni ognuno di questi giocatori decide per la sua convenienza economica, soprattutto quando le differenze, come diceva appunto Pierluigi, sono cospicue, perché magari il blasone di chi ti offre questi soldi equivalente a quello della squadra per cui giochi, o magari anche leggermente inferiore o leggermente superiore, perché poi sappiamo tutti l'esperienza del calcio, anche i titoli mutano delle varie squadre, però secondo me o lo fanno veramente sorridere subito o diventa molto difficile.
Carlo?
Ma è chiaro che bisogna dare retta ad Andrea D'Amico, poi è altrettanto evidente che tu valuti nel pacchetto anche quali sono le prospettive di un club. Ad esempio, quanto a Dybala, Andrea ci può dire cosa gli consiglierebbe lui, perché in questo momento non è un top player. Quanto a Donnarumma, è certamente un top player, però in questo momento il Milan, i soldi che può offrirgli sono magari inferiori a quello di un altro grande club, ma le potenzialità di crescita del marchio Milan in questo momento sono grandi, e quindi credo che nel pacchetto vada messo tutto questo, vadano messe tutte queste cose, non solo il contratto attuale che può strappare, perché credo che comunque un giocatore debba, a quel livello lì, debba anche andare in un club per vincere, non solo per guadagnare tanti soldi.
Andrea?
Ma sì, sicuramente bisogna cercare di far coincidere il romanticismo con il portafoglio, e mi rendo conto che non è un esercizio sempre molto facile. È l'ottimo, perché comunque è quello che vogliono i tifosi, soprattutto in un momento che stiamo attraversando tutti, che ha delle ricadute negative su tutta l'economia, sulla vita di tutti noi e quindi anche sul calcio. Ma proprio per questo ognuno cerca di sfruttare al meglio le occasioni che ha. Io penso che sicuramente questo ragazzo debba grandissima riconoscenza al Milan, che l'ha portato fino a questo livello, però se devo essere molto realista vedo la trattativa complicata se non si chiude al più presto.
Sì, ogni minuto che passa, altro che ogni giorno che passa, complica la situazione. Ultimissima pennellata, Andrea D'Amico, ieri France Football, il Dream Team, con dentro tutti Maradona, Xavi, Matteus, Pelé, Messi, Ronaldo, il fenomeno, e Ronaldo CR7, sono le settimane della memoria, tra eventi insomma luttuosi che ci portano a ricordare il passato e queste iniziative. Io devo dire, guardando questa formazione qui, che ho fatto questa riflessione: ogni tanto siamo schiavi del passato, perché una formazione così va bene giusto per metterla su un cartellone.
Ma sicuramente, però è anche, sai Giovanni, l'animus che nutre tutti noi fin da quando eravamo piccolini, perché comunque la passione del calcio è anche ricordare questi grandi campioni che diventano quasi dei monumenti viventi, e anche quando magari non ci sono più li ricordi per quello che hanno fatto, diventano anche degli epigoni positivi a livello sportivo anche per i giocatori che vengono dopo, che cercano di emulare le loro gesta. Quindi è normale che ogni club, ogni nazione cerchi di valorizzare al massimo il ricordo di questi grandi campioni, perché secondo me sono un valore immateriale molto importante, che ha dei riflessi importanti anche dal punto di vista non solo del ricordo, ma del merchandising a volte, ed anche di tutto quello che,
sì,
loro
di tutto quello che ci ruota intorno.
Devo dire che ad esempio in ultimo, purtroppo ha sorpreso tutti negativamente questa grande perdita di Paolo Rossi, che ha donato con la vittoria dell'Italia dell'82 e gioia a tutti noi che abbiamo seguito da casa quelle gesta, che siamo andati in Spagna a seguire appunto la vittoria della nazionale. E quando si vince c'è una ricaduta positiva anche sull'economia del paese, sulla gioia di sentirsi italiano, cioè la nazionale italiana unisce veramente, come d'altra parte le altre nazionali, come quando ha vinto la Spagna, unisce il paese, quindi ha un valore che va oltre quello che è il significato prettamente sportivo, e quindi questi eroi sportivi diventano anche degli eroi dei nostri giorni, che
ne va rispettata
anche
la memoria.
Vita.
Ne va rispettata la memoria.
Trovo vergognoso quello che è stato detto di Paolo Rossi quando sono state fatte vedere subito, appena annunciata la sua morte, le immagini del processo del calcio scommesse. Ho letto anche oggi degli articoli che evidenziavano il fatto che lui non era un probo, che non era un puro. Per me è vergognoso, perché intanto da dire che lui ha pagato, stando fuori 2 anni, quello che era stata una sua leggerezza giovanile.
e poi ha ripagato come il migliore dei
ha ripagato con gli interessi gli italiani
veramente, e quindi trovo vergognoso sottolineare queste cose ora.
Tanto io ho letto,
mi unisco e aggiungo anche ancora polemiche pretestuose su Maradona, francamente. Cioè, io credo che insomma va bene tutto, ma questa cosa di dover giudicare, soprattutto poi giudicare persone che non ci sono più, la trovo veramente una cosa abbastanza triste, anzi no, abbastanza, molto triste, molto triste. Anzi tristissima. Estremamente triste.
Invece io ho trovato curiosissimo leggere oggi che la maglia numero 20, quella della tripletta di Pablito al Brasile, mondiale 1982, è in vendita all'asta per $50,000, che mi sembra una quotazione nemmeno esagerata. Grazie Andrea.
Grazie Giovanni, ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, presto. Carlo, a presto. Grazie, ciao. Grazie ad Andrea D'Amico. 800 24 00 24. No, non è poco, però insomma per il simbolo, no, certo, che rappresenta, certo, non è tantissimo. Per noi
per
italiani intendo.
Non esiste un prezzo.
Magari per un tedesco conta
che tu
poco.
Tu salti il radio tweet che io volevo fare sull'Arsenal.
Allora fammi il radio tweet sull'Arsenal. Che va bene.
Finito il radio tweet e finito l'Arsenal.
Finito l'Arsenal non benissimo.
Un punto delle ultime 5 partite, zona retrocessione. 13 punti in 12 gare. Vabbè,
prima o poi, insomma, dai.
Finito, ti ho detto che era finito. Ciao
Pier.
Ciao.
Gianfranco da Verona, vediamo di andare rapidi. Ci sono Gianfranco e Vito. Gianfranco,
eccomi qua.
Vai.
Allora, ho assistito un po' al vostro discorso che avevate fatto su Dybala, Donnarumma, eccetera. Ma perché non si parla del nostro portiere? Dico il nostro perché sono di Verona, attenzione, Silvestri. Silvestri, per me, se Dybala vale 50, 70, 80 milioni, Donnarumma si parla su quelle cifre lì, ma Silvestri, nessuno ha capito che la forza del Verona è Silvestri, cioè è la squadra, sarà l'allenatore, ma sta facendo delle parate che a parte può anche indovinare, ma ragazzi, porta a casa
risultati
2-1 contro la Lazio,
è bravo,
che pesa.
È bravo.
Per cui il nostro portiere, dico il nostro, ripeto,
sì,
perché sono di Verona, ma per me qualche squadra importante che potrebbe fare la Champions League o la Coppa Europea potrebbe pensare a acquistarlo
credo Gianfranco che qualcuno ci abbia già messo sugli occhi. Poi ai portieri delle squadre provinciali, non le chiamo piccole, viene solitamente chiesta un po' di continuità nel tempo, perché c'è sempre il solito ragionamento per cui un conto è fronteggiare 15 tiri a partita, un conto magari essere sollecitati soltanto due volte. Vito da Bari. Vito.
Sì, grazie, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Comunque,
a te, vai.
Vi devo dire un grazie a voi tutti della vostra trasmissione, che siete bravi.
Grazie.
E grazie da parte di noi, e dico di noi perché io sono non vedente, e da tutti i non vedenti sta benissimo che noi ascoltiamo molta radio.
Fate bene.
Io sono un milanista da 60 anni, quasi, e volevo fare una proposta, cioè la butto così, cioè per sapere che cosa voi ne pensate. Se Gervinho a gennaio andrebbe al Milan, che cosa succederebbe? Non so, volevo sapere questo.
Carlo, fai così, ti tieni la risposta dopo la borsa, tanto Vito ci ascolta e quindi pazientemente ci aspetta. Un minuto la borsa e torniamo anche con le parole di Antonio Conte fresche.
Nelle aziende il KPI è il Key Performance Index, quindi è il valore rispetto alla performance. Saluti, Nino da Modena.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Pensare quello che ci ha dato da calciatori, la nazionale insieme, adesso sfidarci insomma in Serie A, Simone essere uno degli allenatori migliori d'Europa, comunque giocare contro Correa, Immobile, Milinkovic, deve essere una grande soddisfazione per noi che l'anno scorso eravamo a farci il mazzo. Queste sono partite comunque da godersi e cercare di dare tutto noi stessi. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela contro chiunque.
95 minuti saremo avversari, poi insomma alla fine ci abbracceremo e sarà senz'altro stata una grandissima soddisfazione per i nostri genitori, per i nostri figli, per questa sfida particolare.
Questa sera ore 20:45 da non perdere il derby degli Inzaghi, carissimo Carlo, chi è il più bravo dei due?
Più bravo dei due, sai chi è?
Chi è?
È papà Inzaghi.
Sì.
Che mi sembra si chiami Giancarlo e che stasera vivrà una serata bellissima. Già ne abbiamo sentito un po' parlare, no? Del papà di Simone Filippo, di quelle comunicazioni di lui in lacrime in alcune occasioni, quindi io credo che il vero eroe della serata sia il signor Giancarlo Inzaghi, che salutiamo con grande affetto.
Sì, lo salutiamo con grande affetto, e che ha già vissuto una sfida tra i due figli su due panchine di Serie A, ricostruiva Claudio, sì, Schiattone, sì, questa mattina, con vittoria di Simone su Filippo, che due settimane dopo chiuse la sua avventura sulla panchina del Bologna. Franco Ordine, Fabrizio Biasin, ciao.
Eccoci qua.
Ma che bello.
Allora, non chiedo a Fabrizio cosa ne pensa della squadra del secolo, perché so che è stato critico sui social.
No, mi sembra un giochino fatto per creare un po' di traffico. Cioè, in realtà è impossibile rinchiudere 11 giocatori ed escluderne altri 100. Quindi evidentemente ci sono dei giocatori che per forza di cose stanno dentro gli 11, altri che invece sono stati esclusi e che secondo me invece dovevano rientrare, ma metterli insieme con la formazione lì secondo me non vince, perché è un po' troppo offensiva e quindi secondo me è semplicemente un giochino e da prendere per quello che è.
Tu sei giovane, sei un maledetto prosaico. Sei allora, giovane, sei una superstar dei social e sei un maledetto prosaico.
Detto da
Abbi
uno
rispetto
che mi dice,
per noi anziani.
Detto da uno che mi dice che il papà degli Inzaghi è quello che ha vinto, io non lo accetto. Non lo accetto.
Allora, tanto io sto, Carlo, io con Ciccio. Io sto con Ciccio Ordine, tanto. Tu
non so.
Non è importante, cioè, noi portiamo avanti le nostre idee e i mattoni della nostra vita con cui è costruita quella formazione ipotetica lì. Poi anch'io sono contro i paragoni epocali.
Siamo allergici a tutto noi. Franco, vai.
No, ma io capisco come dire il romanticismo di Fabrizio Biasin. Quale
se avesse avuto
ti spiego perché lui, sai perché è polemico? Perché l'undici di France Football di tutti i tempi non è composto da Zenga, Bergomi, Baresi, Mandolini.
No, non è vero.
E Jonathan.
Non è vero.
Lui è così.
Io ho i miei preferiti. O come lui tutti, ognuno ha i suoi preferiti.
Ho dovuto respingere un assalto di Zampini che pretendeva, ma come, non c'è Platini? Ho detto, ma scusami, gli ho risposto in maniera molto educata e garbata, ma scusami, veramente non c'è Baggio,
veramente
non c'è Zico, veramente non c'è Cruyff, e Platini mi dispiace un pochino, ma devi aspettare sul binario 4.
Esagerato, il binario 4. Vabbè, allora vi faccio sentire Conte e Ibrahimovic uno di seguito all'altro e mi dovete dire chi dei due dice ovvero e chi si nasconde. Aspetta,
per le orecchie.
Aspetta, ti faccio sentire. Aspetta,
guarda, c'è il quasi obbligo. Mi viene da sorridere, no? Perché poi alla fine io penso ci siano tante squadre. Si parte tutti quanti con l'ambizione di essere protagonisti. Detto questo, ne vince una. So che negli ultimi 9 anni è stata sempre la stessa, quindi che ci sia il quasi obbligo da parte nostra mi fa sorridere. Però sicuramente ci porta sempre a lavorare e a migliorarci.
La squadra deve avere coraggio di sogno di vincere Scudetto, assolutamente, però è ancora lungo e spero di continuare. La squadra ha fame, voglia e vuole ancora di più.
Allora, chi dei due gioca e chi dei due invece fa sul serio? Perché per Conte la parola scudetto è come la criptonite, per Ibrahimovic invece no.
Se vuoi io dico la mia. Dico che questo è il Conte, già come allenatore non ho dubbi sul suo valore, ma questo è il Conte come comunicatore che mi piace molto, e cioè come dire, respingere con educazione, anche con qualche riflessione condivisibile, le domande trappole. Obbligo, l'obbligo obiettivamente lo fanno le pressioni, lo fanno le aspettative dopo aver perso la Champions. Devo dire che invece quella di Ibrahimovic è proprio un insegnamento, perché lui chiede alla squadra di puntare al 10 in condotta per tirare fuori almeno il 7, 7 e mezzo, magari anche l'8, e questo è il grande insegnamento che bisogna dare soprattutto ai giovani, cioè devi puntare al massimo per tentare di prendere qualcosa di più della striminzita sufficienza.
Sì, vai a dirlo ai tifosi dell'Inter di questi tempi, Fabrizio, che l'Inter non ha l'obbligo di vincere questo scudetto.
Ma allora, da una parte c'è un giocatore che sa di non essere all'interno di un gruppo di lavoro che è il più forte della Serie A, però se ne frega perché nella sua carriera ha sempre puntato in alto e non sente ragioni, per lui è soltanto o proviamo a vincere o non mi interessa, e fa bene a dirlo. Dall'altra c'è un allenatore che può raccontarci quello che vuole, ma noi lo sappiamo, cioè la dirigenza all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League e dall'Europa League ha chiesto ad Antonio Conte scudetto e Coppa Italia. Quindi il fatto che venga, che diventi un obbligo, non è una questione mediatica, ma è una questione interna, cioè la dirigenza, che ma giustamente scusami, un po' si è risentita, chiede ad Antonio Conte adesso rimediamo,
il percorso è finito,
vincendo lo scudetto,
il percorso
della Coppa
finito.
Italia.
Scusami, il percorso è finito, sì.
Però scusatemi, ma non è che la dirigenza può comportare come se entrasse in un negozio? Allora, scusi, di che cosa ha bisogno? Prendo questo e quest'altro? No, cioè non è che Conte
però,
può dire...
Franco,
no,
permetti,
fammi finire, Conte può dire e deve dire, adesso a questo punto abbiamo ancora più responsabilità e più pressione perché non possiamo sbagliare i prossimi due obiettivi.
E non l'ha detto.
Questo puoi dire, ma non, adesso
ma non l'ha detto. Ma non l'ha detto, scusami Franco.
Ha detto, mi viene da sorridere... E cioè, scusami, in partenza ascoltami, tu non devi giocare con le tre carte, non devi giocare con le tre carte,
ma pure con le quattro carte,
nei bassi fondi della metropolitana.
Prima
di iniziare il campionato, tu dicevi che vinceva la Juve.
Certo,
perché la più forte.
All'inizio, no, a parte che ci sono articoli dove dico che secondo me Inter e Juve sono sullo stesso piano e sono le due candidate alla vittoria con Napoli al terzo posto. Dopodiché, all'inizio della stagione la società ha detto
visto lungo.
All'inizio della stagione la società ha detto dobbiamo qualificarci agli ottavi di Champions League. Certo. Dobbiamo provare a vincere lo scudetto. Una volta che a inizio dicembre sei fuori dall'Europa, quel provare diventa un obbligo, ma è normale perché hai la squadra più forte.
È normale perché il percorso non può andare avanti all'infinito, non so Carlo, almeno questa è la mia, è il mio pensiero. Carlo, però allora, adesso
è normale perché c'è il traffico, poi ti dico come la penso.
Sì,
e prima stavo con Franco Ordine, adesso sto con Biasini.
Ci ha convinto Fabrizio. No, ti faccio anche sentire un altro Conte che fa discutere, secondo me.
Signori, Donnarumma resterà al Milan. È un po' come pensare a Donnarumma via, è un po' come pensare a un pardo magro, ecco.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
mi sto abituando a pensare che qualsiasi cosa comunque io faccio o dica viene vista sempre in maniera negativa. Ho visto che prima, durante quest'anno, ero sereno in conferenza, sono stato incolpato del fatto che non ero più io e che di aver mollato. Adesso mi state dicendo l'opposto. Devo trovare una via di mezzo.
Beh, Carlo, non so te, ma a me Conte versione Calimero fa sempre un po' effetto.
Sì, effetto, sei generoso. No, ti dice, io capisco Ciccio per questioni di corregionalità, però non capisco il discorso che ha fatto. In questo ha ragione Fabrizio, che oggi non sopporto, però tant'è, perché Conte, no, allora Conte deve, hai ragione, deve vincere lo scudetto, la Coppa Italia, vabbè, poi ne parliamo, però se non vince lo scudetto in questa stagione, per questa Inter, per come è andata la Champions, per quello che è il percorso, come piace a dire lui, ha fallito questo progetto, ha fallito questo allenatore. E l'anno prossimo poi ne riparliamo, compresi gli ingaggi faraonici, compreso tutto quanto, perché secondo me Conte si sta giocando tantissimo, non solo in questa stagione, ma nel suo profilo professionale. Questo è quello che penso.
Sì,
posso dire una cosa?
Sì.
No, volevo dire, con tutto naturalmente il rispetto per Carlo, però dovete credermi sulla parola. Io non mi faccio convincere e non mi fa velo il fatto che sia pugliese come me Antonio Conte. Io sono intimamente e fortemente convinto delle sue grandissime doti e qualità come allenatore.
Anch'io.
Naturalmente ne disconosco i difetti e i vizi e gli errori clamorosi quando fa il comunicatore, perché siccome non è la perfezione come uomo, è evidente che anche lui ha i suoi moltissimi bassi oltre che i suoi alti. Però vi posso garantire, e ve lo metto per iscritto anche davanti al notaio, sceglietelo voi il professionista che volete, che non è per una questione di amicizia e di regionalità, e io sono convinto perché la sua carriera parla per me.
Franco, siamo tutti d'accordo, è bravissimo ad allenare e io sono d'accordo, ha in mano il gruppo che più si è arricchito nell'ultima sessione di mercato, a sua immagine e somiglianza tra l'altro. Metto insieme una cosa e l'altra e dico, è normale che si pretenda da lui la vittoria del campionato.
Sì, ma però su questo stiamo parlando non di risultati, ma di comunicazione. Allora io personalmente, visto gli scivoloni clamorosi...
No, Franco, ma parliamo di risultati, ma se arriva secondo ha fatto una buona stagione? È una tappa del percorso.
Quel paradosso che se arriva secondo ha fallito. Anche solo a due punti, ha fatto
intanto,
peggio dell'anno scorso.
Intanto vediamo come arriva e vediamo se arriva secondo. Io non posso dire oggi per domani, io parlo per oggi e dico che nella casella della Champions voto 2, nella casella del campionato voto per il momento 6,5, nella casella della Coppa Italia ancora da mettere il voto non giudicabile. Questo è il
quindi scusami Franco, media 4 più.
No, non fa lo spiritoso.
Non fa lo spiritoso, ha ragione.
Ha ragione. Fa 8,5 diviso 2 fa 4,25.
Non fare lo spiritoso.
Ragazzi, c'è della qualità nei nostri ospiti dal punto di vista dell'aritmetica.
No, perché voi fate la matematica a... vorrei usare un'espressione molto gentile, che mi fa comodo. Perché io non ho mai visto che durante un compito in classe, a metà dell'orario fissato per consegnare il compito, viene il professore e ti mette il voto.
Ci sono i trimestri e i quadrimestri, Franco.
Poi consegnato alla fine. E come dicono dalle mie parti, che sono anche quelle di Antonio Conte, La processione si vede quando si ritira.
Ma un esame
per
è già finito.
La processione non si è ritirata.
No, Franco, un esame è già finito. L'esame europeo è finito.
Esatto, è finito. L'esame d'inglese è finito, resta quello di italiano. Vi devo fermare, ragazzi.
Sono convinto che voi interi.
Abbiamo finito, ci sentiamo la prossima volta.
Ci sentiamo il prossimo quadrimestre.
Né l'altro.
No, dobbiamo aggiornare la seduta. Allora, ciao Franco Ordine, ciao Fabrizio Biasini.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Ciao a tutti. Dobbiamo aggiornare la seduta perché è arrivato il momento del GR. Allora, da questa sera si gioca la 12ª giornata Udinese Crotone e poi il derby degli Inzaghi. Domani abbiamo un diluvio di partite, Carlo. Uno di quei mercoledì che piace a noi. Appuntamento allora a domani ore 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte in regia. Ciao Carlo, anche a te, a domani.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!